Davide Giacalone, come sempre, pronto per la rassegna stampa. Ben trovato, Davide.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Eccoci, Davide. Allora, una veloce rassegna stampa, quotidiani italiani, Corriere della Sera, La Regina dei Due Secoli, Repubblica, L'Ultima Regina, La Stampa, Regina per Sempre, Libero, Elisa Brexit, il giornale titola Eterna Regina, quindi titolo molto simile a quello che fa Repubblica, il Fatto Quotidiano, La Regina del Tempo, e poi c'è il Manifesto che titola Il Secolo in Breve.
Ma c'era una vecchia cosa che si diceva in letteratura, che quando qualcuno muore quelli che lo commemorano parlano solo di se stessi. E un po' questo è l'andazzo dell'informazione, cioè si parla non tanto, diciamo così, di Elisabetta quanto di quello che è stato, ciascuno cosa ricorda, eccetera, eccetera. Dal punto di vista istituzionale, la monarchia inglese ha un ruolo sostanzialmente decorativo, quindi non cambia assolutamente niente chiunque faccia il re. Certo, Elisabetta ha un elemento che è quasi imbattibile, infatti ha battuto tutti i predecessori, e la longevità. Febbraio scorso, se non ricordo male il 6 febbraio, aveva festeggiato 70 anni di regno, cioè e nel corso di questi 70 anni, insomma, quando morì il padre, Giorgio, fu ricevuta la scaletta dall'aereo da Winston Churchill, quindi è passata la storia. Inevitabilmente questo ha finito col far parte certamente dell'identità degli inglesi, ma anche delle nostre memorie collettive. E però magari si potrebbe provare ad andare un po' più oltre, diciamo, la superficie di questa evidenza. Intanto, per una logica del potere, Elisabetta si è regolata sostanzialmente come si è regolato Karol Wojtyła. La mia carica è a vita, sono ancora vivo, e allora vuol dire che sono ancora papa o sono ancora regina. Cioè, devo morire perché questo non sia così, anche se le condizioni fisiche e la capacità di lavorare erano molto indebolite dalle condizioni in cui si trovava. Seconda cosa, può darsi che sia semplicemente un caso, però è morta a Balmoral, in Scozia, e i funerali adesso voglio vedere se li fanno dove è morta, cioè in Scozia, perché lì c'è un problema, lo ricordavate anche durante la linea diretta, c'è un problema con la Scozia, perché la Scozia era a stragrande maggioranza, a parte la storia diversa, il fatto che il Regno è unito appunto perché sono stati diversi, ma la Scozia era largamente Remainer, voleva rimanere nell'Unione Europea, mentre è stato la maggioranza della parte inglese a portarli fuori, e quindi lì c'è una frizione notevolissima, per non parlare dell'Irlanda. E terzo elemento, ma i giornali oggi ci provano a cercare, ma non solo quelli italiani, quel che ha fatto. In realtà sono quasi tutti eventi mondani o ricorrenze della guerra, della seconda guerra mondiale, che si svolgeva indipendentemente dalla volontà di lei. Quindi, cosa ha fatto di straordinario, diciamo comunque di significativo, la regina Elisabetta? Ho l'impressione che sia più quello che non ha fatto che ha un significato. Per esempio, come regina, come regnante, come moglie e come madre, non ha ceduto allo spirito dei tempi. Ha pensato, come tante altre e tanti altri, perché ci sono pure i maschi a sto mondo, che l'unità della famiglia valesse di più del una ripicca, una vendetta o togliersi uno sfizio, cosa che non è tipica proprio di tutte le case regnanti che esistono ancora in Europa, ma sono tutte sostanzialmente decorative, nessuno fa il re veramente, non esiste più, è una roba che in questo secolo, ma neanche nel precedente, non c'era. Lei però si è tenuta una condotta diversa. Ecco, da questo punto di vista non si può dire che la famiglia che ha cresciuto abbia preso esempio. Buono o cattivo, ognuno se lo può raccontare come gli pare. Secondo me è buono da questo punto di vista, perché forse ce ne occuperemo anche per altri aspetti questa mattina, perché avere una famiglia comporta una responsabilità. Poi, se pensi che avere una famiglia regnante lo sia ancora di più, però le libertà che ti prendi, sia che tu sia regnante, sia che tu sia, diciamo così, sine nobilitate, quindi assolutamente ignobile come capita a ciascuno di noi, devono comunque, intanto se te le prendi o non te le prendi sono tue libere scelte e tue responsabilità, ma al venir meno ai doveri collettivi e ai doveri familiari era considerato un tempo, anche da noi nel nostro costume, un disvalore, una cosa fortemente negativa. Ecco, questo la regina Elisabetta non lo ha fatto, ripeto, tutti quelli che la circondavano lo hanno fatto.
La prima pagina del Sole 24 Ore, BCE tassi su dello 0,75%, poi altri rialzi, decisione all'unanimità, la Lagarde dice solo l'inizio, la presidente della BCE sull'inflazione, abbiamo sbagliato, resta troppo alta. E poi le pagine interne del Corriere della Sera, maxi aumento dei tassi BCE, più 0,75%, scivola l'euro, timori di recessione, ancora il commento della Lagarde, tra 2 e 4 rialzi nei prossimi vertici, la spinta dei monetaristi a Francoforte.
Allora, si utilizzano diverse aggettivazioni oggi, ma tutte nello stesso indirizzo, forte, notevole, brusco, aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Ieri la Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso di interesse di 75 punti base, o se volete 0,75%, la stessa cosa, e l'ha portato complessivamente, noi in Europa oggi abbiamo il tasso della Banca Centrale, non è quello che praticano a me se chiedo un prestito in banca, ma quello che ha la banca per avere i soldi dalla BCE viene praticato è 1,25%. Nel Regno Unito la banca centrale inglese pratica l'1,75, quindi 0,50 in più. Negli Stati Uniti la Federal Reserve pratica il 2,50, cioè 1,25 di più. Quindi il tasso di interesse in Europa rimane il più basso dei paesi paragonati, delle aree paragonabili. Ed è comunque ancora largamente espansivo, perché rispetto al tasso di inflazione è largamente espansivo, quindi è accomodante. Il punto è, da una parte, se tu aumenti il tasso di interesse, cioè il costo del denaro che prendi in prestito, quello della banca centrale è solo il riferimento più basso, da una parte crei un problema ai paesi più indebitati, ma si può dire colpa loro, sì, magari diciamolo in un'altra lingua, perché in italiano noi siamo tra i paesi più indebitati. E dall'altra, cioè, crei un'altra questione, e cioè che nel momento in cui l'economia si espande, se tu aumenti il prezzo che deve essere pagato per avere del denaro in prestito, l'economia rallenta. E questa è esattamente la ragione per cui si è voluto aumentare i tassi di interesse, per rallentare l'economia, perché la velocità di crescita dei prezzi aveva creato l'inflazione. Tant'è che ieri nel comunicato in qualche modo c'è un mea culpa della Banca Centrale Europea, e cioè dice forse avremmo dovuto farlo prima, se l'avessimo fatto prima l'inflazione non sarebbe arrivata al punto in cui è arrivata oggi. Sì, è vero. Tenete presente che se l'avessero fatto prima l'economia sarebbe cresciuta meno, cioè ci sono sempre due piatti della bilancia. Pensare di vivere sempre solo in uno solo finisce col far dimenticare che cos'è una bilancia.
Davide, parliamo un po' di gas, di queste bollette in aumento che sono già aumentate in realtà. Ci sono due soluzioni prospettate, una dal governo, ossia utilizzare gli extra profitti delle aziende energetiche per tagliare il costo in bolletta, una proposta un po' dalla politica a proposito di tetto europeo al prezzo del gas. Queste due soluzioni sono ancora in campo. Allora, quella del governo sugli extra profitti, si era detto aspettiamo a fare un decreto, vediamo quante tasse ci entrano ad agosto. Ecco, le tasse adesso, gli introiti sono pari a oltre 6 miliardi, lo scrive il Sole 24 Ore questa mattina. Sul tetto europeo al prezzo del gas, scrive sempre il Sole, l'Unione Europea rinvia la decisione.
Allora, il prezzo del gas, per quanto diciamo in queste ore sembra veramente strano dirlo, il prezzo del gas era sceso, è rimasto sempre molto alto, però voglio dire era sceso rispetto ai giorni scorsi, e stava quasi toccando i 300, è andato da 200, e credo, almeno mi sa che queste cose qua sono rabdomantiche, credo che in qualche modo pesasse anche il fatto che gli europei avevano detto guardate che comunque quello russo più di tanto non lo paghiamo, cioè il famoso tetto. stiamo a vedere adesso. Non è che il tetto è stato, ha detto non lo facciamo più, è semplicemente stato rinviato. È stato rinviato perché esistono delle obiezioni, soprattutto da parte dei Paesi Bassi. Qualcuno ritiene ci sia anche molto scetticismo da parte dell'Olanda, quindi molto scetticismo da parte della Germania, ma insomma, per la verità, nelle dichiarazioni ufficiali del loro cancelliere tedesco c'è il consenso per il tetto. Ad ogni modo, ci sono delle obiezioni non sono infondate, sono obiezioni che hanno un loro senso. Però diciamo, la maggioranza vorrebbe andare lì e noi siamo sempre a questo, dovremmo in qualche modo modificare la nostra vita istituzionale europea potendo votare a maggioranza, ma quando si chiede di votare a maggioranza bisogna chiederlo sapendo che si potrebbe andare in minoranza, no? Perché se uno pensa ad andare in maggioranza perché sto sempre in maggioranza, questo è un modo bislacco di ragionare. Ad ogni buon conto, questa cosa è stata rinviata, ma parrebbe anche rinviata la discussione del decreto italiano per andare incontro alle aziende. Però qui la ragione è totalmente diversa, e cioè nel decreto già emanato, già operativo e che è in discussione in Parlamento per la sua conversione, sono piovuti un sacco di emendamenti, i quali emendamenti puntano generalmente ad aumentare la spesa. Ora, fino a quando tu non fermi quella macchina infernale in cui tutti hanno qualcosa da regalare a qualcun altro, non sai quante risorse puoi utilizzare. Quindi questo meccanismo del fare gli emendamenti per aumentare la spesa in realtà impedisce di quantificare seriamente quanto potrai spendere, e anche abbastanza in fretta, per aiutare il sistema produttivo e famiglie che rischiano di andare in default per l'aumento del prezzo del gas. Questo è molto importante. Lo so che per chi fa politica la soluzione è di una semplicità enorme. Cioè, che ci frega, facciamo deficit, no? Ma 15 miliardi, 25, 30, chi offre di più? Ma chi paga di più? Cioè, perché poi c'è sempre chi paga. Questo paese sembra diventato una domanda impossibile.
Siamo sulla Repubblica, pagina 35, c'è la foto di un bel ragazzotto biondo, platino, non naturale probabilmente, sullo sfondo una lavagna, no, non sto parlando di Galletti, sullo sfondo una lavagna e un bel sorriso accattivante. Stiamo parlando di un professore. Se il prof di fisica spopola su TikTok, Einstein con il rock arriva ai ragazzi. Insegnante e musicista spiega temi complessi con esempi pop e ironia. Un mio video è stato visto da 7 milioni di utenti. Davide, sono curiosa perché non so se questa cosa ti piace oppure ti perplime.
No, prima devo rimettermi dallo shock che se avessimo descritto noi così una professoressa fotografata sulla...
Ti avrebbero denunciato.
Sarebbe che è crollato il
body
mondo.
Shaming,
no, ma questo lo dico perché ha ragione Barbara Sala, queste cose si possono dire, ci può pure stare, e posso dubitare del fatto che i capelli di una signora siano naturali o tinti, ma perché non vedo francamente cosa ci sia di male. Potete anche, diciamo, dubitare dei miei, però trovate scarsa materia. Esatto, quindi diciamo che voi dovete arrangiare. Io mi piace molto questa cosa del professore, è stato bravissimo, è bravissimo, e non va preso come una notizia di costume. C'è quello su TikTok, c'è Einstein con il rock, che divertimento, vabbè, ma quelle sono cose per i ragazzi. No, perché il punto è il risultato. Qualcuno impara qualche cosa di più con quel tipo di approccio? Quel tipo di approccio alla fisica e alla matematica, materie di cui gli italiani solitamente sembrano quasi con piacere, io non capivo niente di matematica. Ho capito, ma non è che se uno è deficiente deve proprio, diciamo così, andare orgoglioso. Ma probabilmente ha trovato nella scuola qualcuno che gli ha proposto una fisica e una matematica di cui forse, diciamo, non era per niente allettante capire qualche cosa. Ecco, questo tipo di lezioni, che non conosco, che ha fatto questo professore su TikTok, suscitano e scatenano la curiosità di saperne di più su quei fenomeni, su quelle storie, perché se la risposta è positiva, diffondetelo in tutte le scuole. E siccome la risposta tendenzialmente è positiva, perché noi abbiamo molti esempi di insegnanti che stanno già oggi registrando e rendendo digitalmente disponibili le loro lezioni e che funzionano, ma perché cavolo questa ricchezza deve essere regalata a TikTok senza nessun... Perché il Ministero dell'Istruzione deve considerare il digitale solo l'occasione per comprare computer, lavagne, terminali, connessioni? e poi se va via la pandemia dice sbaraccate tutto, avanti con il pennino all'inchiostro. Ma non ha senso, non ha alcun senso. Quindi questa è ricchezza. No, ripeto, non so di questo specifico professore, ma quell'approccio, quella modalità è ricchezza, che dovrebbe essere ricchezza degli italiani. Tra l'altro, se lo facciamo su server e su siti dell'istruzione, intanto teniamo i nostri ragazzi, diciamo così, in un ambiente un po', e secondo, non regaliamo tutti i loro profili e i loro dati personali ad altri social. Dice, ma lo fanno comunque. Ho capito, ma lo facciano comunque fuori dalla scuola. Che sia la scuola a farglielo fare è demenziale.
I passi avanti li fanno sempre gli sforzi individuali, poi a questi individui danno i premi e poi forse qualcuno si convince. Comunque, se dovesse cambiare vita, potrebbe fare il consulente dei politici, visto che il loro sbarco su TikTok non è stato particolarmente apprezzato dai giovani. Allora, velocemente, nell'ultimo minuto che ci resta, pagine interne di Repubblica, la sentenza: quella figlia ha diritto ad avere due mamme anche se si separano. Una delle due donne voleva cancellare dagli atti il nome della compagna senza legami genetici con la bambina. Il tribunale ha detto di no.
Allora, di no perché? Perché comunque ha diritto questo bambino, che la non è stata concepita, è stata una surrogata, non in Italia, però è stato registrata la sua condizione anagrafica a Bari, e dopodiché le due mamme si sono separate, ma non contente di questo si sono anche litigate l'infante e sono arrivate in tribunale. Il tribunale ha detto, cioè, uno dice, prevale il diritto dell'infante di avere due genitori. Ora c'è una, diciamo così, un politicamente corretto per cui a secondo di chi, con chi vai a letto, in quanti andate a letto e che posizione assumete, siete più progressisti, meno progressisti, più aperti, più colorati, più non colorati, a me a letto potete fare quello che vi pare, potete andarci in quanto vi pare e sperimentare la fisica, diciamo, nel modo migliore e più soddisfacente. Però l'idea è che se uno non è proprio la famiglia tradizionale è più sentita, c'è più amore, c'è più responsabilità. Queste sono due irresponsabili, perché non vai a cercare un modo per avere il tuo bambino, il tuo figlio, come se la genitorialità fosse un diritto. È un diritto non avere ostacoli, ma non è un diritto della persona avere un figlio proprio, non è un cane. Comunque, siete andati, l'avete fatto, e poi andate in tribunale a stabilire con chi deve stare, se può vedere l'altra mamma. Sono due irresponsabili. Dice, ma adesso tu ti sei preso addosso gli insulti degli LGTB plus Q, eccetera. Chi se ne frega, perché l'irresponsabilità è si accompagna alla libertà. La libertà senza responsabilità è una cosa da irresponsabili, per l'appunto.
Davide, finiamo qui oggi, buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
La scomparsa di Elisabetta II, la regina dei due secoli, 1926, anno di nascita, 2022, la notizia che stiamo commentando da ieri. E uniamo e diamo il buongiorno, come ogni venerdì, a Roberto Arditi, direttore editoriale di Formiche.net. Ciao Roberto, come stai?
Bene, bene, un saluto a voi.
Beh, notizia quella della scomparsa della regina Elisabetta, in qualche modo preventivabile, ma in ogni caso quella che si apre adesso è una fase importante, nuova per il Regno Unito. Secondo te in che direzione andrà?
Carlo arriva ad essere re molto avanti con gli anni. Diciamo che si è preparato per oltre mezzo secolo a questo appuntamento, e questo probabilmente condizionerà la fase della corona dei prossimi anni. Per ragionare sull'immediato futuro, io vorrei però usare un dato che ci dà la dimensione di che cosa è stato il regno di Elisabetta, e credo sia azzeccato usare un'espressione che molti anche in queste ore hanno utilizzato, quella dell'ultima regina. Perché l'ultima regina? Perché quando Elisabetta diventa regina d'Inghilterra, cioè all'inizio degli anni 50, vi voglio dare un numero che sono andato a cercare perché non lo conoscevo esattamente. L'India è già indipendente, l'India diventa indipendente alla fine degli anni 40, ma il regno di cui Elisabetta è al vertice è fatto così quando lei diventa regina. 245.000 chilometri quadrati è la dimensione della Gran Bretagna, ma in quel momento il regno misura 29 milioni di chilometri quadrati in tutto il mondo. Cioè è la realtà statuale più grande del pianeta, associata con vari modi in cui i territori dell'Africa, dell'America, dell'Asia sono associati dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Ecco, quel regno si è progressivamente ridotto e ridimensionato con l'indipendenza di tutti i paesi che da in Africa, dalla Malesia all'impero britannico nei Caraibi e così via via, si è andato ridimensionando. Ovviamente tutto questo non tornerà indietro. Quindi il regno sul quale Elisabetta ha esercitato le sue funzioni all'inizio del suo mandato è una realtà irripetibile della storia. Ecco perché noi possiamo dire l'ultima regina, e perché questo conta anche per il futuro. Perché la Gran Bretagna in qualche modo è sospesa tra il passato e il futuro. È una nazione modernissima da molti punti di vista, ma è anche una nazione che contiene la nostalgia della sua dimensione imperiale. E lo si è visto, per esempio, lo ricorderete anche voi, nell'ultima grande operazione militare a difesa di un pezzetto dell'ex impero, che è quella voluta da Margaret Thatcher per riconquistare un piccolo insediamento di isole al largo dell'Argentina, che portò il governo inglese addirittura ad una spedizione militare violenta per riconquistare quella terra e combattere contro l'Argentina, storicamente una nazione con la quale gli inglesi sono amici. Eppure l'aver solo subito la minaccia di vedere annessa all'Argentina dei territori piccoli, sono piccole isole quasi disabitate, portò a una missione militare con le corazzate inglesi che partirono da Londra per arrivare alle isole Malvinas, come le chiamano gli argentini, o alle Falkland, come le chiamano gli inglesi. Insomma, quello che voglio dire è che l'ultima regina è stata davvero l'ultima regina dell'impero. Oggi la Gran Bretagna, anche dopo l'uscita dall'Unione Europea, è una nazione infinitamente più piccola di allora, non per questo di poco conto, anche perché, tra l'altro, non solo perché è la patria della lingua più parlata nel mondo, ma anche perché il rapporto con gli Stati Uniti è solidissimo. Quindi l'Inghilterra del futuro sarà molto diversa da quella su cui Elisabetta ha iniziato a regnare, una nazione più piccola, diciamo più normale. Era tutto eccezionale ai tempi di Elisabetta, quando lei diventa regina. È tutto molto più normale oggi, quando Carlo ne eredita lo scettro.
Sicuramente un passaggio cruciale. In 30 secondi, in quelli che ci restano, Roberto, sarà un'occasione, insomma, questa un po' di lutto per il paese, per mettere da parte almeno temporaneamente quelle divisioni di cui parlavamo prima, quindi la Scozia, i postumi della Brexit, il rapporto con l'Irlanda?
No, direi di no. Non sarà un'occasione se non per la, diciamo così, la pausa legata alla celebrazione delle esequie della regina. Dico di no perché quelle ferite che sono aperte da molto tempo, moltissimo tempo, la ferita con la Scozia è quella che conosciamo, e quella con l'Irlanda addirittura è passata attraverso anni e anni di feroce opposizione militare, con attentati da parte dei terroristi irlandesi e repressione durissima da parte dell'esercito inglese, celebrate in canzoni, film, in tutto quello che sappiamo. Bene, no, io non credo che tutto questo sparirà. Sono dossier delicatissimi aperti in un'Inghilterra forte, con un sistema politico che funziona. Lo abbiamo visto anche nella recentissima crisi. L'ultimo momento pubblico della regina Elisabetta è l'incontro con la nuova prima ministra inglese. Segnalo però, tra l'altro, che per la terza volta una donna è primo ministro in Inghilterra, e su questo l'Inghilterra ha un primato assoluto tra i paesi europei. Noi ancora dobbiamo fare la prima, tanto per capirci, ecco, certo. anche se forse non manca molto tempo. Detto questo, quelle ferite no, non sono facilmente rimarginabili, certo. E si riapriranno presto.
Era Roberto Arditi, grazie per essere stato con noi e per le tue riflessioni. Ci ritroviamo come sempre venerdì prossimo, grazie.
A voi, buona giornata.
Grazie, a presto. Don Toc Toc, Don Antonio.
Come ci sono.
Buongiorno.
La frase, chi ha voglia di cantare trova sempre la canzone giusta.
Bella, molto bella, Don. Chi ha voglia di cantare trova sempre la canzone giusta.
La canzone giusta.
Grazie, ci sentiamo
ciao
lunedì.
A tutti.
Quando si parla di cose reali è impossibile non chiamare in causa Antonio Caprarica, storico corrispondente per il TG1 da Londra, giornalista, sappiamo che sono ore concitate, quindi buongiorno e grazie per la disponibilità.
Bentrovati, buongiorno a tutti.
Allora, Caprarica, che serata è stata per i sudditi? Questa è una giornata a modo suo indelebile per la storia mondiale.
Ma guardi, è una giornata che chiude un'epoca, da questo punto di vista non è importante per il Regno Unito, certo, soprattutto per loro, ma lo è un po' per tutto il pianeta. Elisabetta era un'icona planetaria, sedeva sul trono da 52 anni, aveva attraversato 7 decenni, nominato 15 primi ministri, incontrato Stalin, Truman, insomma, era una specie di memoria planetaria a cui tutti noi guardavamo con ammirazione anche per quelle sue doti così peculiari e specifiche, senso del dovere, senso della responsabilità, senso dell'egoismo, e ci mancherà, credo che mancherà a tutti noi, non solo a noi.
Ecco, cerchiamo di fare il punto anche su ciò che succederà adesso a Buckingham Palace.
Succede che tocca a Carlo, naturalmente, secondo le leggi costituzionali, e non c'è dubbio che Carlo sia l'erede al trono più preparato la storia inglese abbia mai visto conosciuto, purtroppo è anche al momento uno tra i meno popolari, diciamoci la verità, a causa del suo disgraziato matrimonio, del tradimento di Diana. Questo non vuol dire che non possa essere, che non sarà un ottimo re, perché come dicevo prima è davvero molto preparato, avrà il compito di traghettare la monarchia dalla sua forma imperiale, di cui Elisabetta è stata l'ultimo rappresentante, a una forma, non dico più democratica, sarebbe impossibile le istituzioni, ma più empatica verso i sudditi, verso la gente comune. E quello che sta facendo già non tanto Carlo, perché Carlo appartiene anche lui ancora a un'altra epoca, ma quello che sta facendo già William assieme alla moglie Kate, dare l'immagine di una famiglia normale al vertice delle istituzioni, accompagnando i bambini a scuola, giocando con loro, insomma facendo quello che facciamo un po' tutti noi. Questo non cambia la circostanza che siano il vertice delle istituzioni dello Stato, ma certamente offre a questa istituzione quella dolcezza, quella tenerezza che in fin dei conti, come diceva nell'Ottocento Walker Bagehot, è esattamente la genialità delle istituzioni inglesi: mettere una famiglia con il calore dei suoi sentimenti al vertice della istituzione più severa del paese. Ecco, il guaio è che spesso quella famiglia tutta è stata tranne che calorosa.
Quello sì, ha sempre dato un po' quell'idea di essere un po' freddina. Ma Caprarica, i sudditi come hanno vissuto la notizia e come stanno vivendo questo passaggio?
Beh, come una perdita naturalmente, anche dolorosa sul piano umano, ma insomma d'altro canto io ho visto commuoversi perfino corrispondenti di televisioni straniere. E il passaggio è in modo la consapevolezza che si chiude davvero un tempo. Allora, il Novecento va via, con Elisabetta II il Novecento si è davvero chiuso per sempre e quindi bisogna inventarci un nuovo futuro. Per un paese che nel giro di 70 anni è passato dall'essere un grande impero a una piccola isola sperduta nel cuore dell'Atlantico, uscita perfino dall'Unione Europea, beh certo, inventarsi il futuro non sarà impresa facile.
Prima di lasciarci, nuovo premier, Liz Truss prende il posto di Boris Johnson, adesso un nuovo re, come cambierà il Regno Unito, quale sarà il suo futuro?
Beh, onestamente per questo bisogna interpellare un cartomante più che l'osservatore della Gran Bretagna. Vedremo che cosa sarà Liz Truss. Liz Truss ambisce a essere la nuova Margaret Thatcher. Non so se augurarle successo in questa impresa oppure no, perché Margaret Thatcher fu veramente la leader capace di rilanciare la Gran Bretagna, ma anche uno dei primi ministri più divisivi della storia del paese. Davanti a Liz Truss ci sono compiti che fanno tremare i polsi, dal caro vita all'inflazione, alla decrescita economica, quindi davvero bisognerà inventarsi un futuro e non può essere solamente quello di rispolverare e accarezzare le vecchie glorie imperiali, come qualche sostenitore della Brexit si è illuso potesse accadere, perché in realtà si è già visto, infatti, che questo non è assolutamente sufficiente.
Antonio Caprarica, grazie mille per essere stato con noi, un'istituzione davvero quando si parla del mondo inglese. Grazie, buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Ricordando la scomparsa della regina Elisabetta, ci colleghiamo proprio con Londra, dove c'è Alessandro Allocca, giornalista di Repubblica. Alessandro, buongiorno, dove ti trovi?
Buongiorno, mi trovo a Piccadilly Circus, da dove come potete vedere dalle mie spalle, ieri pomeriggio è comparsa l'immagine iconografica che racconta la partita della regina Elisabetta all'età di 96 anni ed è uno dei due luoghi centrali presi d'assalto dalle persone, fans, sudditi che vogliono portare con sé un ricordo della regina, Piccadilly Circus e Buckingham Palace più a Londra e poi ovviamente in Scozia al castello di Balmoral.
Ecco, Alessandro, l'ultima apparizione della regina circa 3 giorni fa ormai, quando ha dato l'incarico a Liz Truss, c'erano avvisaglie che potevano far presagire insomma il peggioramento poi che c'è stato delle sue condizioni?
Sono sincero, la foto che è circolata, ovviamente quella ufficiale, in cui la regina Elisabetta stringeva la mano a Liz Truss, quel sorriso era anche ironico, come per dire: ah, tu sei la quindicesima, sei il quindicesimo primo ministro che incontro nella mia carriera, ma non sarai l'ultima. Però ecco, si contrapponeva quel suo sorriso a un fisico molto esile, a una mano molto macchiata per problemi sicuramente di circolazione sanguigna. Quindi gli indizi c'erano, però da una parte, se parlo dal punto di vista giornalistico, ovviamente un po' ci stavamo preparando a questa sorta di notizia. Dal punto di vista del fans, del suddito, mai avrei sperato, anzi devo dire la verità, tifavo per i 100 anni, per i suoi 100 anni.
Conviene accendere la radiovisione di RTL 102.5 se potete, anzi ti ringraziamo Alessandro per queste immagini che ci regali in diretta da Londra. Ci aiuti adesso a ripercorrere un po', a fare il punto sulla cronologia, che cosa succederà adesso rispetto al re Carlo III, oggi il discorso nel pomeriggio e poi la proclamazione, ma se non sbaglio questa avverrà domani.
Allora sì, nel momento in cui è stata ufficializzata la notizia della dipartita della regina Elisabetta è scattato quello che tecnicamente viene chiamato London Bridge is Down, il ponte di Londra è caduto, ed è il nome dato a un protocollo rigidissimo che prevede una serie di azioni. Sono parecchie, sono tanti, perché è ovviamente un mix tra monarchia e politica, perché la regina Elisabetta, ricordiamo, noi la conosciamo come una 96enne, una nonnina, mettiamola così, però in realtà era capo di Stato, capo della Chiesa, capo delle Forze Armate, capo della Monarchia e capo del Commonwealth. E quindi, come potete immaginare, sono tanti i ruoli che ricopriva e tanti, come vi dicevo, i passi che devono essere compiuti. Ve li faccio breve. C'è stato il passaggio di consegna, perché il regno assolutamente non deve rimanere senza un suo reggente, quindi c'è stato il passaggio di consegna al primo in lista, che è il principe Carlo, da ieri re Carlo III, e il funerale ufficiale ci sarà fra 9 giorni e al 10° giorno ci sarà la sepoltura all'interno del castello di Windsor. Tutti questi giorni vengono chiamati D-Day. Ieri c'è stato il D-Day, oggi c'è il D-Day 1 e prevede, per l'appunto, come hai accennato te, il discorso alla nazione da parte del neo re Carlo III, e da oggi in poi ci saranno tutti appuntamenti che vedranno protagonista lui, in particolar modo come nuovo capo della monarchia, che incontrerà il ministro, i ministri Downing Street, i ministri dei singoli paesi che compongono il Regno Unito, Scozia, Irlanda del Nord e Galles, e poi i paesi che compongono il Commonwealth, quei 15 dove la regina era ancora capo di Stato, adesso sarà re Carlo. E si andrà avanti così fino a quando, come vi dicevo, fra 9 giorni ci sarà il funerale ufficiale. E poi, per quanto riguarda invece la cerimonia di investitura da parte di re Carlo, quella bisognerà attendere ancora mesi, ancora non è stata ufficializzata.
Alessandro Allocca, in diretta da Londra, collegato con noi questa mattina. Re Carlo non sale al trono da solo, ci sarà anche Camilla, regina consorte, figura, me lo direi tu, amata, guardata con sospetto, magari soprattutto rispetto alla prima moglie di Carlo, Diana.
Assolutamente, l'analisi che hai fatto è giustissima. Sono passati tantissimi anni dalla scomparsa di Lady Diana e sicuramente a quel tempo la figura di Carlo era molto molto in ombra. Camilla ovviamente, però nel corso dei decenni, diciamo che questa coppia reale ha un po' ripreso le redini della situazione, non che sia tornata nel cuore dei sudditi, però comunque si preannunciava un passaggio di consegna tra la regina e Re Carlo, l'attuale Re Carlo, e la sua regina consorte, tant'è che la stessa regina Elisabetta qualche anno fa aveva ufficialmente nominato Camilla come regina consorte, dando il proprio benestare. Quindi se la regina Elisabetta ha dato il proprio benestare, così andrà bene anche ai sudditi. Però sicuramente questa coppia reale prende in eredità un peso, un macigno, non solo come impegno monarchico, ma proprio come ruolo che la regina Elisabetta ha rivestito in questi 70 anni, ed è davvero difficile poterlo replicare.
Prima di salutarci, Alessandro, qualche curiosità, ci hai spiegato un po' il protocollo, qualche piccolo aneddoto che non conosciamo, che hai notato lì a Londra, raccontaci.
No, in realtà ci sono degli aspetti che magari possono sembrare strani a noi italiani, ma non solo a noi italiani, un po' a livello internazionale. Da ieri pomeriggio tutti i conduttori della BBC, la televisione di Stato, vestono in nero, e da oggi tutte le radio, visto che comunque è un mondo che ci appartiene e vi appartiene, stanno mandando in onda canzoni dal tono molto velato, molto romantico, un BPM, usando un termine tecnico, molto lento, ed è stata proprio una scelta che rientra in questo famoso protocollo. Quindi diciamo tutto il Regno Unito, anche dal punto di vista della colonna sonora scelta dalle radio nazionali, private e di Stato, sarà proprio quello di accompagnare la regina in questo suo ultimo saluto.
Alessandro Allocca in collegamento da Londra, collega di Repubblica, grazie per questo collegamento. Vedo che a Londra piove e poi dietro di te, ce lo segnalavi all'inizio, c'è questa immagine gigantesca, devo dire, della regina Elisabetta in suo ricordo, e vedo le persone che la guardano e parlano fra di loro. Insomma, una mattinata così, è il risveglio dopo la notizia che quei posti, ma non solo, non avrebbero voluto ricevere. Grazie Alessandro.
A voi.
Siamo pronti anche in questo venerdì 9 settembre ad aprire la nostra pagina politica. Oggi lo facciamo dando il buongiorno e ospitando Giulio Terzi di Sant'Agata, 40 anni di carriera diplomatica, è stato capo missione in Israele, rappresentante permanente alle Nazioni Unite, ambasciatore negli Stati Uniti e ministro degli esteri, lo ricorderete, nel governo Monti. Si candida, è candidato per Fratelli d'Italia al Senato nel collegio uninominale di Treviglio. Spero di aver fatto una presentazione completa. Intanto buongiorno e grazie per aver accettato il nostro
invito. Buongiorno, un gran piacere essere a RTL, anzi presentazione più che completa, è meglio non ripercorrere tutti questi anni che danno un senso anche di anagrafe, meglio di no.
Ci mancherebbe, è doveroso. Allora, vorrei partire un attimo da ciò che riguarda gli argomenti più caldi dal punto di vista e sul fronte degli esteri. Nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, meglio, si è aperta la questione delle sanzioni. Ad aprile è stato il segretario della Lega Matteo Salvini che ha detto: forse è giunto il momento di fare un ragionamento, di parlare dell'efficacia delle sanzioni nei confronti della Russia, nei confronti di Putin. Sono efficaci oppure no? Fanno più male i sanzionati o chi sanziona? Si è aperto un dibattito che continua ancora adesso e quindi le chiedo la sua posizione.
Sì, si sta diffondendo, mi pare ad ampio raggio, la constatazione che le sanzioni stanno avendo un effetto molto importante, non soltanto nell'immediato, perché sarà un effetto forse nei prossimi mesi, fra 2 o 3 mesi ancora più pronunciato, sull'insieme dell'economia russa, della finanza, della capacità di portare avanti i loro programmi ad alta tecnologia, ma soprattutto sull'industria militare, sulla capacità di approvvigionare quelle armi e quelle forze che hanno aggredito il 24 febbraio di quest'anno un paese inerme, quindi un paese vittima di questa aggressione che è l'Ucraina. Le sanzioni sono uno strumento molto importante per impedire che la guerra si diffonda, che Putin continui ad avanzare con tutti i suoi obiettivi neoimperiali di aggressione anche contro altri paesi europei, addirittura paesi dell'Unione Europea, e quindi è un meccanismo che deve essere rafforzato dalla coesione euroatlantica. Quindi le sanzioni mi pare che siano un elemento che ormai sta uscendo il fatto di poterle tenere o non tenere, c'è un dato acquisito nell'intera Alleanza Atlantica, nell'intera Unione Europea, è un dato di fatto, è una linea da perseguire con determinazione perché stanno avendo effetto. Ormai le armate russe hanno veramente difficoltà, devono ricorrere alle ultime notizie, addirittura alla Corea del Nord, perché non hanno più munizioni, ma anche lì non hanno sufficienti rifornimenti. E quindi è la strada da prendere per impedire la continuazione di questa aggressione terribile.
Ecco, noi lo ripetiamo sempre, ci piace, abbiamo questo desiderio proprio di essere concreti nei confronti di chi ci segue, di chi ci ascolta, nella speranza che davvero più persone possibile vadano a votare, perché questi chiari di luna e le ipotesi che addirittura un 40% degli italiani possa disertare le urne onestamente ci preoccupa. Allora, nel segno della concretezza, le voglio dire che sempre di più sentiamo i nostri ascoltatori e noi stessi in prima persona alle prese con il caro energia, tutto che aumenta, il caro bollette. Che soluzioni proponete voi? Perché naturalmente questo è il tema di cui si deve occupare questa campagna elettorale e in definitiva il prossimo governo.
Questo è il tema fondamentale ed è evidentemente collegato a quello che abbiamo detto prima, perché oramai, indipendentemente dagli svolti del conflitto in Ucraina, c'è un'aggressione con un'altra arma da parte di Putin, che è l'arma dell'energia, grave quanto le altre armi, e dell'arma dell'energia siamo vittime tutti noi, tutti i cittadini italiani, tutti i cittadini europei. Fratelli d'Italia insiste da molti mesi su cinque misure fondamentali, cioè su un tetto ai prezzi degli idrocarburi e del gas, sulla tassazione degli extraprofitti che vengono maturati dalle società petrolifere, dagli erogatori di energia elettrica, sul disaccoppiamento nelle bollette che ci arrivano a casa fra energia elettrica che viene prodotta a prezzi ben diversi e ben inferiori a quelli degli idrocarburi, sulla tassazione di certi oil and gas company, che produttori di energia, che appunto si collega al tema degli extraprofitti. E il quinto punto sono le garanzie, anche queste le vediamo bene, è una delle parti del pacchetto discusso questa mattina, che sarà discusso fra pochi minuti al Consiglio Energia dell'Unione Europea. Interventi, come stanno già facendo altri paesi anche a titolo nazionale, che consentono però di proseguire gli investimenti nel settore dei produttori di energia, in modo che non ci sia un blocco anche sotto questo profilo, un aumento, un disinvestimento anziché un investimento. Ecco, questi cinque punti sono portati avanti da Giorgia Meloni e dai Fratelli d'Italia e diciamo anche dalla coalizione di centrodestra Messo Insieme, sono portati avanti con molta decisione ed è soltanto un elemento di delusione che si stiano incontrando ancora oggi dalle anticipazioni che si hanno su quelle che saranno le posizioni dei diversi paesi al Consiglio Energia, una delusione che ci siano ancora paesi come l'Olanda e Olanda e Danimarca soprattutto, ma anche alcune nuove incertezze da parte di Berlino a procedere su questi cinque punti in modo deciso. Quindi ci si aspetta che escano anche dei provvedimenti, anche un incoraggiamento dalla discussione di oggi sulle misure a titolo nazionale che risparmino, che diano ai cittadini la possibilità di contribuire nel risparmio di energia. Sappiamo con una consapevolezza, maggior consapevolezza diffusa, che dobbiamo tutti lavorare affinché le nostre aziende continuino a lavorare, a crescere, a produrre lavoro, sì, a produrre benessere per l'intero paese.
Ecco Terzi, parliamo di queste misure nazionali, perché in realtà di questi cinque punti, i primi quattro che ha citato, sarà d'accordo, lei dice li porta avanti Fratelli d'Italia, ma in realtà tutti i partiti le portano avanti, perché tetto al prezzo del gas, extra profitti, insomma sono misure che tutti quanti i partiti, insomma, su cui sono d'accordo, quindi non solo Fratelli d'Italia. L'ultima.
Non così chiaramente, no. Adesso io non voglio fare il paragone con punti di forza degli altri
altrui
partiti, ma ci sono alcuni interessi che vengono difesi più
chiaro, qui parliamo di intenzioni
da altri competitors sul piano politico.
A livello di intenzioni comunque ci siamo. La domanda era sulle forniture nazionali. Siccome gli extraprofitti, abbiamo visto che queste aziende, insomma, si parlava di 4 miliardi, poi di 9 miliardi, ma non tutti siamo riusciti a prenderceli perché queste aziende in alcuni casi hanno fatto ricorso, insomma, i soldi non vogliono darli. Nel caso in cui non bastassero i fondi per interventi nazionali, quelli che citava lei, altro debito secondo Fratelli d'Italia si può fare oppure no?
altro debito soltanto nella misura compatibile con quelli che sono gli orientamenti e le politiche concordate in seno all'Unione Europea. Noi non vogliamo certamente creare delle crisi di maggiori proporzioni sulle speculazioni dell'euro, sulla finanza nazionale e sulla finanza europea. Certo, uno scostamento di bilancio in una misura che sia accettabile a Bruxelles, così come la grande discussione sul PNRR. Ci sono state attribuite delle intenzioni che sono assolutamente false. Non c'è nessuna intenzione di riscrivere da cima a fondo ed andare su una rotta di collisione con gli altri paesi e con le autorità della Commissione. C'è la necessità di un negoziato, certamente il PNRR va rivisto in relazione alle condizioni che si sono verificate negli ultimi mesi, ma è un negoziato ed è un dialogo, non c'è alcuna possibile rottura, perché altrimenti rinunceremo, siamo ben consapevoli in Fratelli d'Italia che ci sono 200 miliardi che ancora devono entrare e sostenere l'economia italiana. Certamente noi vogliamo dedicare il PNRR alle infrastrutture, vogliamo dedicarle all'economia produttiva, vogliamo fare dell'Italia sempre più un porto nel Mediterraneo, le infrastrutture portuali, ma anche la trasformazione alla nuova economia, la trasformazione economica, che sono proprio già oggetti del PNRR, ma noi vogliamo intensificarli, non certo ridurli. Quindi in questo senso, questo aspetto degli interventi europei, della Next Generation EU, l'articolo 21 in particolare, e caratterizza esattamente quello che si può fare o non si può fare in sede di revisione, e credo noi siamo una forza molto responsabile, pienamente responsabile, e non vorrei fare dei paragoni con chi ci ha governato negli ultimi 10-15 anni in tema di scostamenti di bilancio e di disattenzione ai veri obiettivi del nostro paese in Europa.
Sì, insomma, non è una cosa con cui si gioca lo scostamento di bilancio e nuovo deficit, sicuramente. È una cosa seria, soprattutto uno governo che lo prevede deve poi prendersene le responsabilità. Allora, le voglio dire questo. Ieri è venuto a trovarci, noi sentiamo un politico al giorno, un leader al giorno, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e ha detto una cosa molto chiara, che poi è stata ripresa da giornali TV, cioè la vera alternativa di fatto alla vittoria del centrodestra, quindi a Giorgia Meloni, è Mario Draghi, ok? Mario Draghi bis. Allora, questo mi ha fatto riflettere e le dico, di fronte a Giorgia Meloni, che è fortissima nei sondaggi, c'è un'assenza di leader dall'altra parte, c'è Enrico Letta per quanto riguarda il centrosinistra, che però anche lì poi intervistando le varie parti del centrosinistra tornano a evocare la presenza di Mario Draghi per un governo bis. Chi è che contrasta davvero Giorgia Meloni?
Ma guarda, noi siamo un paese che in 20 anni ha avuto 11 diversi governi, questo è un fattore di scarsa credibilità in tutto il mondo, insufficiente credibilità, non scarsa, perché l'Italia ha una grandissima credibilità grazie al suo popolo, alle persone autorevoli che la presentano nei più diversi campi, agli italiani nel mondo, che sono una forza straordinaria. Quindi, ma noi dobbiamo riacquisire credibilità negoziale sul terreno delle trattative in Europa e a livello globale. Questa è una funzione ed è sorprendente che una personalità come un ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, debba andare ad affidarsi a una persona autorevolissima che riscuote molta ammirazione, devo dire anche dal punto di vista delle capacità professionali, da capacità di gestire le crisi dell'euro e anche quello che sta facendo sul piano dell'atlantismo, dei negoziati con l'Unione Europea. Sicuramente ha fatto delle cose che infatti Fratelli d'Italia le ha sostenute, queste cose, pur stando all'opposizione, diversamente da altri partiti invece che non l'hanno fatto, magari neanche restando al governo. E siccome noi siamo convinti di questo, siamo anche convinti che debba essere riportata la legittimità e la rappresentatività del popolo in seno alle istituzioni italiane. Abbiamo avuto troppi governi tecnici, troppe decisioni in stanze oscure del potere, con meccanismi decisionali e di potere puro che troppo spesso riemergono. È il voto dei cittadini che ci interessa. Qualcuno che ha votato dei cittadini deve assumersi le responsabilità, gli oneri e anche gli onori di governare questo grande paese. E questo è lo scopo e il ragionamento che fa Giorgia Meloni, che fra l'altro ascolteremo di persona a Milano dopodomani, per il Duomo. Quindi domenica, queste sono, sì, le cose, sono le cose che si sentono nel centrodestra, che il centrodestra è impegnato, soprattutto Fratelli d'Italia, è impegnato a portare avanti, ad affermare, eletti dal popolo che governino questo paese. E qui entra anche il discorso della forma costituzionale. Veniamo attaccati perché vogliamo una riforma costituzionale dopo 70 anni di Costituzione che è evidentemente è stata approvata, è una meravigliosa Costituzione, ma anche degli elementi di debolezza.
Lei si riferisce anche al presidenzialismo, per essere chiari con gli ascoltatori.
Al presidenzialismo e semipresidenzialismo di cui si è parlato addirittura anche in altre stagioni nella commissione presieduta da Massimo D'Alema, c'erano, sì, delle proposte del PD di muoversi in questa direzione. Adesso, siccome le promuove il centrodestra, le promuove Giorgia Meloni, diventano criticate e attaccate. Ecco, è in questa prospettiva, questa contestualizzazione, io credo sia molto importante per i cittadini che ci ascoltano e che io spero voteranno con convinzione e motivazione quale sia la forza politica che vogliono esprimere ed appoggiare, ma l'espressione del voto in un momento come questo, così grave, lo sentiamo sulla pelle, sulla nostra economia, sulla pelle di tutti, è un gesto di partecipazione politica sul quale gravano delle sfide enormi e dal quale dipende la nostra vita di ogni giorno.
È esattamente così, e mi permetto di sottolineare, al netto delle opinioni di chiunque, qualunque siano queste opinioni, andiamo a votare il 25 settembre, anche per esprimere, insomma, qualsiasi tipo di sentimento. Grazie davvero per la sua chiarezza e per essere stato con noi, Giulio Terzi di Sant'Agata, come detto in apertura, candidato per Fratelli d'Italia al Senato, collegio uninominale di Treviglio. Le auguriamo un buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori, veramente in bocca al lupo a tutti, a presto.
Grazie Luigi Santarelli.
Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti, fate i bravi che torniamo domani puntuali alle 6, arriva la famiglia. Ciao!
Ciao.